dicevo, l'importanza dell'osservazione, ma anche banali, proprio per dare che cosa succede, poi le cose si imparano, dopo la curiosità si mette in moto, quindi uno va a vedere, magari a fare delle domande, adesso c'è, ma si possono fare anche proprio direttamente, ChatGPT, uno glielo chiede così come se parlasse con qualcun altro, quindi è facile, intelligenza artificiale. No, qualcuno mi chiedeva in che senso, come mai non esisterebbero l'80-90%, prima dicevo giù, dei frutti e delle verdure, soprattutto dei frutti ma anche delle verdure, e presenti, no, nei supermercati, se non ci fossero le api, se le api e gli impollinatori più in generale, perché fra gli impollinatori, oltre le api, abbiamo anche altri tipi di insetti, però diciamo che tutti gli apoidei, i menotteri, gli apoidei in particolare, sono i più efficaci da questo punto di vista. Perché?
Vuole utilizzare il microfono?
Non lo so, si sente male?
Si sente meglio sicuramente. Basta solo prendere.
Perché dicevamo, no? Questi. Perché sapete. Quindi. Però mi piace. Perché sapete che gran parte delle impiante, cioè che c'è questa grande alleanza, qualcuno, forse sempre Gregory Bateson, che ogni tanto cito, ha detto questa millenaria danza di coevoluzione tra le piante e gli insetti, per quale motivo? Perché la pianta non si può muovere. Io quando lo spiego ai bambini piccoli provo a spiegargli come una letterina d'amore, no? Siccome la pianta non si può muovere, per mandare la sua letterina d'amore, come dire, al proprio partner, ha bisogno di un postino, cioè ha bisogno di qualcuno a cui affidare il polline, in questo caso. E quel postino è di solito, la stragrande maggioranza delle volte, un insetto, potrebbe essere anche un piccolo uccello, però insomma di solito sono insetti, e sono insetti appunto chiamati impollinatori, che andando da un fiore all'altro portano il polline di un individuo sul fiore dell'altro individuo, e così avviene la fecondazione. Altrimenti non ci sarebbe la possibilità di fecondarsi. Fecondarsi significa formare ovviamente il fiore, poi, cioè, scusate, il seme e poi il frutto, e questo è il modo con cui, come avviene questa alleanza, avviene, o meglio, che cosa dà in cambio la pianta al postino? Tu dici, vai, portami il polline di là, vabbè, cosa mi dai in cambio? Gli dà del nettare. Alla pianta il nettare, al fiore, non serve a nulla, cioè non ha una funzione propria, ha l'unica funzione di ricompensare l'insetto del lavoro che fa, sostanzialmente. Cioè, quindi è il modo in cui la pianta paga in qualche modo il postino, e quindi è una vera e propria alleanza, un'alleanza che si è talmente, nel corso dei millenni, come dire, amplificata, complificata, la grande danza appunto, no, fra evolutiva tra piante e insetti, per cui abbiamo centinaia di migliaia di fiori diversi, che hanno odori diversi, colori diversi, forme diverse, proprio per attirare un insetto piuttosto che un altro. Cioè praticamente una competizione, come se noi viaggiassimo in un viale affamati e ci sono tutte le insegne che ci dicono: ah, guarda che qua si mangia bene, e poi ci sono anche gli odori, per cui segui l'odore, e poi c'è anche per cui, no, il colore bianco a un certo punto per un determinato insetto è diventato quello dove andare, perché così lì sa che trova del nettare che gli piace, eccetera eccetera, no? E quindi questa grande millenaria alleanza fra piante e insetti è quella che ci ha dato la possibilità di produrre tante piante diverse, tanti frutti diversi, tante verdure diverse, ed è il modo in cui poi noi ci nutriamo, no? Per cui sono nostri alleati, oltre ad essere alleati delle piante, gli insetti impollinatori in particolare sono nostri precisi alleati, perché altrimenti il nostro cibo in gran parte non ci sarebbe, insomma la nostra dieta sarebbe molto meno ricca.
Il signore che aveva chiesto chiarimenti, soddisfatto?
Direi sì.
Direi sì, bravo, bravissimo. Ma no, ma sta tranquilla, no? Le ho risposto io adesso. C'era Giulio che aveva detto che avrebbe fatto il riassunto delle puntate precedenti. Vieni. Perché Bazzocchi non c'era l'altra volta e quindi... Parla pure.
Cosa posso dire?
L'altra volta che abbiamo fatto? Che Bazzocchi però dice ma qui quindi non si è fatto niente?
La scorsa volta con...
Mino Petazzini
abbiamo abbiamo sentito la sua illustrazione del suo libro, del suo stesso libro. Che se non sbaglio la poesia degli alberi, perché poi ci ha detto che c'era anche la poesia degli animali, così come la poesia dei fiori, però abbiamo visto quella degli alberi e abbiamo visto appunto le poesie che nel suo libro ha scritto e riguardo ad alcune specie che possiamo trovare nella biodiversità di Bologna.
Questo è quello che è stato detto. Diversamente potremmo anche dire che abbiamo scoperto delle parentele tra poeti per parte di Albero, perché lui proprio ha catalogato appunto le poesie a seconda della specie arborea e quindi in quella determinata specie arborea ricadono tutta una serie di poeti che si apparentano in questo modo, che è molto carino. Io vi avevo
una sistematica poetica
assolutamente, sì, una tassonomia che ha un grande interesse secondo me e appunto è anche un tipo di studio che stimola a degli approfondimenti trasversali per voi che avete ancora tutti gli ambiti del sapere aperti davanti a voi. Un altro personaggio di cui io avevo un po' parlato all'inizio era Italo Calvino, che appunto in una sua nota autobiografica racconta di essersi allontanato di molto dal sapere dei suoi genitori, che per l'appunto erano un agronomo e una botanica, perché attratto da una vegetazione di altro tipo, quella delle frasi scritte. E in realtà in tutta la sua produzione c'è moltissimo questa insistenza sull'atto del guardare, che appunto poi proprio in una pubblicazione degli anni Ottanta lui afferma: l'atteggiamento scientifico e quello poetico coincidono, entrambi sono atteggiamenti insieme di ricerca, di progettazione, di scoperta e di invenzione. Poi nelle lezioni americane lui ha parlato di visibilità. Per voi la parola visibilità immagino che evochi subito la visibilità sui social, che è una cosa importantissima, pare, no? In realtà lui ne parlava con molto anticipo negli anni Ottanta, proprio con l'intento di consegnare delle parole che avrebbero aiutato a entrare nel nuovo millennio, e nell'esergo proprio di questa approfondimento sulla parola visibilità usa una frase di Dante, del Purgatorio di Dante: poi piove dentro l'alta fantasia, quindi spiegando che la fantasia è un posto in cui piove, che poi dopo diventa per lui tutto un esercizio per dare delle istruzioni su come appunto utilizzare le immagini. Lui afferma che tutto quello che è la sua scrittura nasce da un'immagine. E poi ecco, io ad esempio, che spieghiamo sta Francesca, ma dove l'abbiamo pescata? La Francesca è un grafico un grafico del secolo scorso, però negli anni 80 io lavoravo nelle agenzie di pubblicità, perché i grafici trovavano lavoro prevalentemente in questo tipo di luoghi, da cui mi sono allontanata per lavorare poi con l'editoria, in particolare con le case editrici scolastiche, universitarie come il Mulino, la Zanichelli di Bologna, di cui sicuramente avete qualche manuale scolastico. Questo per dire che quello che dice Calvino lo ritroviamo uguale anche in Bruno Munari, che è un designer che per me è una persona di riferimento. Anche lui mi dice: dare informazioni per allargare il campo visivo, abituarsi a guardare il mondo con gli occhi degli altri. A lui presta il fianco Carlo Ginzburg, uno storico, che ci dice: per vedere le cose dobbiamo prima di tutto guardarle come se non avessero alcun senso, come se fossero un indovinello. Ecco, quindi a partire da questi suggerimenti noi abbiamo cercato di guardare il giardino appunto come un'eccezione, come un luogo che di sicuro si allontana dal paesaggio uniforme in cui ci troviamo a svolgere gran parte della nostra vita. Lo avevamo detto la prima volta che lo possiamo immaginare proprio come un luogo che troviamo se riusciamo a fare qualche passo di lato dalla direzione della Via Emilia. Quindi è proprio una situazione in cui cerchiamo di cambiare prospettiva. Abbiamo notato che dentro il giardino riusciamo a parlare e a farci sentire anche la via Mazzini è molto rumorosa, perché appunto si entra in un tempo diverso, un tempo in cui ritroviamo i ritmi della vita e in cui possiamo avere di nuovo la possibilità di guardare crescere, di ascoltare, di provare stupore. Ecco, osservando il giardino Savioli abbiamo visto un dialogo tra il costruito architettonico e l'ambiente, il territorio, e questa lettura ci ha dato la possibilità di raccontare il territorio in una storia che adesso provo un pochino a raccontarvi. Iniziamo appunto, vi inviterei a ripercorrere lo sguardo dentro la cartografia che io sono andata per prima cosa a cercare, insieme all'ascolto delle testimonianze delle persone che avevano radici su questo territorio e che mi riferivano delle presenze che c'erano state. Allora, la prima immagine che vediamo è questa, che appunto è datata intorno al 1570, è un disegno ad acquerello che è conservato presso la biblioteca dell'Archiginnasio. È la descrizione del territorio suburbano da Porta Mazzini a Porta San Mammolo, ed è una delle poche rare descrizioni del territorio suburbano. Avevamo già notato la prima volta, quando avevamo avuto un po' di tempo, che la cosa più evidente è questa descrizione sovradimensionata degli elementi vegetali e animali. C'è questo bel leprottone in alto nelle colline sopra San Michele in Bosco, direi, e poi va bene il leboro. Questo tipo di attenzione ci evoca sicuramente, nella mano del disegnatore c'è la parentela con gli erbari coevi, ma forse anche con l'attenzione ai particolari vegetali di un grandissimo come Albert Dürer, di cui vedete la grande zolla, che è appunto una specie di microcosmo di biodiversità raccontato in questo particolare. Torniamo alla carta. Allora, nella carta noi che cosa vediamo? Vediamo tutto il percorso, il tracciato della Via Emilia, che è proprio nella parte più inferiore della carta. E è molto visibile, della Via Emilia ovviamente, nella parte subito fuori dalla porta di Strada Maggiore. È riconoscibile perfettamente la sagoma della chiesa degli Alemanni con il pronao che si affaccia sulla strada, le colonnine, la vedete, no? È quella lì. E però è altrettanto riconoscibile il complesso dei padri cruciferi, che è proprio dove non te, ma dove c'è il liceo Fermi. Nella zona del liceo Fermi, dall'altra parte della strada, c'è ancora un cancello, si vede poco, ed era questo complesso dei frati che ha radici antichissime, e di cui, tra l'altro, mentre svolgevo la ricerca, ho trovato una cosa molto bella. Io cercavo notizie sull'area del territorio che interessava a me, che è questa degli Alemanni, e invece c'è una descrizione bellissima che vi vorrei far leggere. Tu sei bravo, vero, a leggere queste cose? Dai, su, provaci, prova a vedere che cosa dice. Poco più oltre.
Già quella parola non capisco.
Allora, poco più oltre, vedesi il monastero con la chiesa dei frati cruciferi, il quale monastero, già essendo stato per le guerre rovinato, fu poi molto egregiamente, non dico ristorato, ma da fondamenti edificato d'arcangelo Cremasco Melanese, loro generale. Ma andiamo avanti. Vi ha fatto belli e vaghi giardini, nelle quali si ritrovano assai generazioni di fruttiferi alberi, con tanti ordini piantati, che cosa molto dilettevole e di gran piacere, ancora ponendovi d'ogni maniera d'erbe odorifere e de curiosi fiori producevoli. Non so cosa sono i fiori producevoli, immagino fiori commestibili, immagino qualcosa del genere, non so, bisognerebbe...
Potrebbero essere in realtà
degli
ortaggi, perché gli ortaggi sono gli ortaggi da foglia, ma anche quelli da frutto, tipo i pomodori, ma anche
pomodori.
Cioè, i frutti sono le zucchine, i pomodori, le cose sono frutti, quindi prima ci sono i fiori, quindi fiori producevoli potrebbero essere gli ortaggi da frutto, diciamo.
E per non vi lasciare
allora,
mancare
probabilmente non ancora pomodori, melanzane, eccetera, perché sono di origine americana, però c'erano sicuramente degli ortaggi.
Questo è Leandro Alberti, nel 1541, quindi per non vi lasciare mancare cosa gradevole agli occhi degli uomini, di chiare acque tanti giardini con parede degli verdi cespugli l'ha intorniati. In vero si possono pareggiare detti ornatissimi giardini a qualunque si ritrova, così nella Romagna come nella Lombardia, così negli ordini d'essi e delle cose in quelle poste, come nella varietà e moltitudine di fruttiferi alberi e della varietà delle verdeggianti e odorifere erbette. Quindi sappiate che di fronte al vostro liceo c'era una roba proprio che fa sognare, cioè questi giardini curatissimi che avevano Leandro Alberti, l'autore di queste pagine, ha scritto delle storie di Bologna, che è uno dei testi storici sulla città di Bologna più importanti. Tra l'altro gli è stata dedicata una strada proprio da queste parti. Bene, quindi sui cruciferi abbiamo visto che sono presenti. La cosa che appare evidente, ritorniamo all'immagine di prima, è che in questa descrizione del territorio sono presenti esclusivamente le chiese, ma non è che c'erano solo le chiese, era perché la committenza erano papi e vescovi. Bologna era la seconda città per importanza dello stato della chiesa. Quindi noi sappiamo che appunto in tutto il corso del secolo XVI la città di Bologna è stata raffigurata molto spesso. Nel 1572 il cardinale di Bologna, Gabriele Paleotti, che aveva partecipato attivamente al Concilio di Trento ed era una persona che coltivava interessi nelle scienze naturali, nella matematica e nelle arti visive, commissiona Cherubino Gherardacci, che era appunto uno storico di Bologna, che ha scritto questa storia di Bologna, vissuto anche lui appunto nel Cinquecento, in forma di cronaca, una cosa molto interessante che ancora è una fonte consultata per la qualità del dettaglio delle informazioni che fornisce. tuttavia non si limitava a scrivere, ma era anche un cartografo al quale appunto il vescovo commissiona tre carte che devono descrivere la città di Bologna, il territorio di pianura e di montagna. Purtroppo queste tre carte sono disperse, ma sicuramente sono state diciamo la base sulla quale ha costruito questo bellissimo affresco Lorenzo Sabatini, quando nel 1575 viene incaricato dall'allora Papa Gregorio XIII, che era sempre bolognese, Ugo Boncompagni, di dipingere questa sala che si chiama Sala Bologna, che è ancora oggi visitabile nei Palazzi Vaticani al terzo piano. Tre pareti, in una c'è la città di Bologna, nell'altra il territorio di pianura e la montagna. La descrizione della città di Bologna è incantevole perché da un lato ovviamente il pittore consegna al committente il tributo di fare tutte le chiesette con precisione e con i tettucci dorati, non so se si vedono, ma sono addirittura proprio con la foglia d'oro su ogni tetto di edificio religioso. Però se lo osserviamo c'è un interessante dettaglio anche in tutte le zone verdi, con addirittura le piantate degli alberi, con la forma a campi chiusi e anche questo colore che la fa diventare siamo particolarmente...
1570.
Questa qui, 1575, è il ritratto di città affrescato più grande del Rinascimento, e Bologna era il soggetto più dipinto all'epoca, perché appunto c'era la volontà dopo il Concilio di Trento di fare diventare Bologna la capitale intellettuale dello Stato Pontificio, e quindi si investiva molto su questo tipo di iconografia. Però a noi interessa lo spazio che il pittore, o più tardi vediamo anche un altro Atlante in cui è molto evidente questa cosa, per descrivere il territorio. E in particolare c'è questo particolare molto carino, il Giardino del Guasto, che era propriamente l'area in cui era stato abbattuto di recente il Palazzo dei Bentivoglio, in cui ci sono le uniche figure umane all'interno di questa cartografia enorme. Le uniche figurette umane sono appunto nell'area del Giardino del Guasto, e sono degli studenti che giocano al calcio, cioè al calcio. È anche questo così una piccola licenza poetica del disegnatore. Più avanti appunto abbiamo sempre invece Braun e Hogenberg, che sono due cartografi tedeschi che pubblicano a Colonia nel 1590, meno di 15 anni dopo, questa bella carta sempre di Bologna, che viene citata anche da Emilio Sereni per proprio la struttura del paesaggio agrario a campi chiusi, sia dentro la cerchia muraria che fuori, dove ci sono le due figurette, è molto evidente, ma dappertutto è proprio con questo dettaglio che ha questo modo analitico di descrivere la città, che poi appunto ha a che vedere con l'impulso enciclopedico delle prime ricerche di Ulisse Aldrovandi, quindi era proprio una cosa interdisciplinare da sempre. Che cosa c'è inoltre in questo periodo sempre della Controriforma? Una straordinaria attività di edilizia sacra, soprattutto verso i santuari dedicati alla Madonna, e anche perché era un grande business, nel senso che c'erano i pellegrini, e a Bologna non si fanno mancare l'occasione di costruire la chiesa degli Alemanni, quella che vediamo proprio qui, ed è il Senato bolognese proprio che costruisce la chiesa, tant'è vero che nei capitelli possiamo vedere il simbolo del comune di Bologna, perché appunto è stata costruita per la volontà del Senato bolognese, cioè del governo della città, perché appunto c'erano questi pellegrini che andavano avevano sviluppato una grande devozione per questa Madonna lacrimosa, che pareva che facesse dei miracoli. Possiamo appunto vedere l'importanza di cosa succede, che lo percepite, che la chiesa è collegata al centro cittadino da questo lungo portico che appunto viene chiamato il portico degli Alemanni, e carta che ci dà la misura dell'importanza di questo portico è questa, pubblicata nel 1663 ad Amsterdam da un cartografo olandese, costruttore di globi e di strumenti scientifici, un grande erudito, che appunto pubblica questo atlante che contiene altre 76 vedute delle città dell'Italia centrale, ma solo nel caso di Bologna viene aggiunta questa striscetta di carta nel margine sinistro della pagina, proprio per descrivere il portico degli Alemanni. E in quel punto il disegnatore cambia il modo di descrivere, non è più una veduta a volo d'uccello come nella parte restante della città, è un prospetto frontale che aggiunge appunto il carattere scenografico di questo portico, e la sua linearità è molto evidente. La linearità di questo portico non ha subito delle interruzioni per lungo tempo, qui la vediamo un po' ingrandita ed è veramente deliziosa perché è descritta con dettaglio. C'erano dei varchi e noi infatti possiamo immaginare che l'accesso al giardino, al territorio, non avveniva dalla via Savioli, che è stata aperta intorno al 1929, quindi poco tempo fa, ma veniva dal portico, e quindi entrando, proviamo ad immaginare, ad entrare nel territorio da questo varco del portico, lasciandoci alle spalle tutti gli archi del portico, e si apriva un territorio agricolo che aveva una prospettiva davvero lunga, perché si poteva vedere fino a Via Murri e oltre verso i colli di Barbiano, che appunto sono i colli che succedono alla pianura. In questa carta che vi mostro è molto evidente, è una descrizione fatta da un perito, Vincenzo Sassi, nel 1614, ovviamente su commissione dei proprietari, gli allora proprietari erano i Cavazza, di tutti questi terreni, e quindi c'è una descrizione dettagliata del territorio. In basso Stramaggiore sarebbe la via Mazzini, in alto Stra Santo Stefano è via Murri, poi ci sono rigorosamente i punti cardinali, Mezzogiorno naturalmente, noi l'orientamento in via Mazzini è molto semplice perché va al mare, quindi è est, è vero, e là è il Mezzogiorno. E che cosa c'è? Un torrentello, vediamo un corso d'acqua che impegna molto il disegnatore, che proprio pare scendere dalle colline di Barbiano, lambire i giardini Margherita e poi scendere lungo il tracciato dell'attuale via Oriani fino a attraversare via Mazzini, proprio nel punto in cui c'è il confine con piazza Trento e Trieste. Questo piccolo corso d'acqua, torrentello, si chiamava Fossa Cavallina, si chiama Fossa Cavallina, è stato interrato negli anni 60 a Bologna, tra gli anni 20 e 60 è stato interrato tutto quello che era l'acqua che scorreva nella città, che in realtà per lungo tempo ovviamente ha scandito la vita economica e civile e sociale. Perché a che cosa serviva l'acqua a Bologna? Perché c'erano questi canali, che se ne facevano? Qualcuno ne ha un'idea? E perché soprattutto adesso non ci servono più?
Probabilmente per alimentare dei mulini.
Bravo, esatto. Perché a Bologna c'era la produzione della seta. Okay. E c'era questi mulini che lavoravano tantissimo, anche in maniera molto segreta, era tutto molto secretato, il procedimento col quale si produceva la seta. Se avete fatto un giro al Museo del Patrimonio Industriale lo potete vedere, ci sono delle bellissime ricostruzioni di queste cose. Ma non solo, erano poi anche mulini per il grano e soprattutto in queste aree invece non vi dico quanti documenti ho trovato con dei contenziosi per l'utilizzo dell'acqua, quanto si parli della chiusa di San Rufillo, che poi a seconda dei casi viene chiamata di San Raffaele, tanto per depistare il ricercatore, ma in realtà era una delle qualità più importanti. In un documento dell'anno 1000, prego.
L'industria della carta.
Della carta.
Per pelli.
Certo.
Cioè veniva sfruttata per tantissimi.
Per tantissimi usi.
Anche a livello alimentare, sembra.
Certo, certo, certo. E appunto noi invece siamo andati a trovare in una bella pubblicazione curata da Giovanni Feo, le carte bolognesi dell'undicesimo secolo, una compravendita in cui il notaio stipula l'acquisto di un terreno coltivato a vigna e viene descritto questo territorio proprio come sito fuori Bologna presso la strada maggiore e la fossa Cavallina. E noi per molti secoli continuiamo a trovare questo nome di questo piccolo torrentello per identificare il territorio. È molto presente questo nome fuori strada maggiore, vicino alla fossa Cavallina, ed è proprio il luogo in cui c'è attualmente il giardino. Per intenderci, nel giardino scorreva subito dietro la ghiacciaia. E ne abbiamo, è ancora scoperta negli anni 20 quando vengono fatte le prime lottizzazioni. Ecco, sì, in realtà poi voi mi direte il toponimo che ha avuto la meglio è stato quello Alemanni. Adesso quando l'autobus si ferma dice Alemanni, fermata degli Alemanni, e quindi proprio ce lo vogliono far capire che i più importanti sono stati loro, che erano i cavalieri dell'ordine teutonico, belli prepotenti, e quindi hanno avuto la meglio. La storia fa anche queste cose. Per le persone però l'identificazione, perché lo continuiamo a vedere non solo nell'anno 1000 quando si parla di Rachilda e Lanfranco che si vendono e si comprano questa vite, ma anche nel 600 quando vediamo altri personaggi comparire utilizzano appunto il toponimo Fossa Cavallina. Chi erano appunto i cavalieri dell'ordine teutonico? Vabbè, questo ecco, ve l'ho fatto vedere perché è orgoglio personale del ricercatore d'archivio quando ha trovato quel disegno che vedete ancora cucito in un documento che doveva essere aperto, e quindi un'emozione forte, ecco, e anche una soluzione cartotecnica, devo dire, che nel tempo, dal 1600, non ha trovato soluzioni migliori. Ancora oggi troviamo lo stesso tipo di accorgimento nelle guide Lonely Planet o qualcosa del genere. Quindi praticamente qui abbiamo visto le vigne, c'erano queste due chiese perché i cavalieri dell'ordine teutonico fondano una chiesa che ha l'abside orientato ad est, che è quella gialla, di cui non rimane nulla perché in questo disegno, che è del XIX secolo, vengono ancora descritte entrambe gli edifici religiosi. Però poi appunto quello giallo viene eliminato e utilizzato per scopi civili, rimane solamente la chiesa azzurra, che è la chiesa degli Alemanni. Rimane della vecchia chiesa la parte evidenziata con il colore verde, che è il campanile. Il campanile che potete andare a vedere accedendo di fianco alla chiesa, e c'è un quadriportico e si può vedere appunto questo campanile che comunque nella parte inferiore risale proprio al 1400, nella parte superiore invece ha avuto un altro tipo di costruzione. Bene, questo per chiarire le due chiese quando si parla la chiesa antica costruita nel 1240 dai cavalieri dell'ordine teutonico è quella gialla, quella azzurra è quella costruita nel 1540 ho detto bene, sì, le date? Prima ho detto 1240, quella degli, quindi nel 1200 viene fondata quella dell'ordine teutonico, e poi nel 1540 questa, che è quella tuttora esistente, che ripeto nasce per volontà del senato bolognese. Il territorio, che cosa succede? Questa chiesa viene affidata ai monaci carmelitani scalzi, i quali subito acquistano una porzione di terreno per costruire il loro convento, questo terreno appunto pianta, qui abbiamo sempre un disegno sempre di Vincenzo Sassi che descrive questa area, e vediamo sulla sinistra il tracciato dell'attuale via Masi, vicolo vicinale, e mentre invece quel tratteggio sulla destra potrebbe essere il tracciato di quello che poi è diventata la via Savioli. La descrizione di questo terreno è ortivo, casalivo, moredo, misurato e assegnato ai padri scalzi, con casetta per l'ortolano, pozzo e portone. Infatti c'è la casa per l'ortolano, il pozzo e il portone. Vediamo citato questo nome, signora Vittoria Donelli Zani, e sappiamo che questi terreni erano di proprietà della famiglia Zani, che appunto stipula un accordo con i frati scalzi, che sono i promotori della costruzione di questo portico, che viene costruito tra il 1619 e il 1631, 50 anni prima del portico di San Luca, molto più famoso a Bologna, ed è effettivamente la prima struttura porticata extraurbana della città di Bologna. In questo accordo noi abbiamo tutte viene dettagliato tutte le spese che sono a carico del proprietario e di chi costruisce il portico, e abbiamo la misura di quanto fosse una prassi consolidata a Bologna che vi fosse il norme e comportamenti condivisi tra i proprietari e ogni singolo proprietario per la costruzione di un bene comune, appunto, che era il portico. Questa famiglia Zani, di origine toscana, che si insedia a Bologna nel 1400 e diventa rapidamente una famiglia molto benestante, che ha la sua residenza principale in via Santo Stefano, in un bellissimo palazzo che è la sede del consorzio della Bonifica Renana e che è stato anche recentemente aperto nelle giornate FAI. Questa famiglia Zani appunto utilizzava questi terreni probabilmente per appunto avere dei prodotti agricoli per il proprio sostentamento. Nei documenti vengono descritti come terreni arativi, arborati, vidati e buona parte ortivi, con le chiaviche per il servizio della daquare, e questo non manca mai perché appunto è una delle qualifiche che ovviamente fa salire il valore di questi terreni. Diventa proprietaria di questi terreni una ragazza di 10 anni, Maria Teresa Zani, che viene indicata come erede dal suo babbo quando ha 10 anni, con un testamento che suscita molto scalpore a Bologna, in cui il padre dice proprio, legge Giulio questo, espressamente
comando che dette doti siano assegnate a detta Maria Teresa nel luogo dove è il palazzo fuori di strada maggiore, proibendo ex nun pro tunc a qualsivoglia persona di ponervi il piede, né tampoco molestar detta Maria Teresa.
Ecco, perché lui scrive queste cose? Perché comunque non era abituale intestare a una donna una parte così consistente del patrimonio, e quindi naturalmente questa cosa desta molto scalpore in una provincia pontificia come Bologna, un pochino arretrata dal punto di vista culturale in questo senso. E poi vedremo anche perché Maria Teresa Zani in realtà per combinazione è una poetessa ed è una delle voci poetiche più interessanti del Settecento bolognese. E ha una vita difficilissima, come hanno di solito le donne che sono anche poetesse. In particolare nelle sue rime troviamo una descrizione bellissima del territorio come una piccola Arcadia fuori Porta Maggiore. Cioè proprio anche qui Giulio potrà leggere questi versi. Sta la capanna mia
sopra di un fonte che va tra Sassi e Cavallin Sappella, che il poggio al fianco è da Bologna a fronte, dove io guido la fresca età novella. Mietesi a me fertil pianura e il monte mi si vendemmia, e ho folta greggia ancella, onde vien che moltori man mi conte, tratto dalla città la villanella.
Bene, adesso fai la perifera.
Addirittura.
No, beh, direi che è abbastanza evidente. No, però, sì. Intanto parla della fossa cavallina e noi siamo saltati sulla seggiola quando abbiamo letto sta cosa, perché abbiamo detto, beh, ma allora è vero, qualcuno si è interessato di questo territorio. Quindi abbiamo gli sguardi di queste persone. Nell'anno 1000... cercavano la vigna perché insomma gli faceva comodo. Poi ecco, arriva la poetessa e lei posa lo sguardo su questo luogo e ci lascia queste bellissime rime. Queste rime le troviamo perché sono state pubblicate da un erudito veneziano che si chiamava Recanati, poi però avevano questi nomi da arcadi, Teleste Ciparissiano, ed è una poesia erano le poesie italiane delle rimatrici viventi. Lei riesce ad essere pubblicata in questa raccolta, ma in realtà la sua biografia è quanto di più travagliato, perché è per via di una serie di accadimenti su cui adesso non mi starò a soffermare. Viene fatto oggetto di attacchi satirici da un grande poeta affermato dell'epoca, suo contemporaneo, Pier Jacopo Martello. Qualcuno di voi il verso martelliano l'ha sentito dire? E quindi in realtà per molto molto tempo la sua opera è stata attribuita a questo Pier Jacopo Martello sotto lo pseudonimo di Teresa Zani. In realtà una importante storica della letteratura, la professoressa Elisabetta Graziosi, con un lavoro accurato ci ha restituito appunto i versi alla sua autrice, e quindi ora sappiamo che sono proprio i suoi. E se è possibile, le nostre ricerche che hanno evidenziato la proprietà di questi terreni hanno aggiunto valore anche a questo materiale. E poi però naturalmente questo terreno viene venduto da Maria Teresa Zani. Nel 1718 diventano proprietari la famiglia Marsigli di Bologna. Chi erano i Marsigli? Cosa ci dice questo cognome? Marsili o Marsigli? Marsili, abbiamo sentito parlare di Luigi Ferdinando Marsili, qualcuno di voi?
No.
Mai sentito.
C'è una strada a Bologna.
Ecco, bravo, c'è una strada a Bologna dove in realtà, che è una laterale di via d'Azeglio, dove appunto avevano la residenza principale questi marchesi Marsili. Però non si facevano mancare l'acquisto di qualche proprietà, che ne avevano tantissime nella zona di Budrio anche. E in particolare la moglie di Silvio Antonio Marsigli, noi poi abbiamo nel libro ricostruito tutto l'albero genealogico perché ci siamo indaffarati intorno alle parentele, e uno di questi Marsigli in particolare era proprietario di un teatro a Bologna, che all'epoca, in per tutto il Settecento, è stato uno dei teatri più importanti di Bologna, il Teatro Marsili, che era appunto collocato dove c'è Via Begatto, dietro a Strada Maggiore praticamente, e quindi niente, la moglie decide di investire e comprare questo terreno con gli edifici ovviamente collegati che vengono dettagliati nel rogito d'acquisto dalla contessa Teresa Zani. Comunque vi volevo togliere il dubbio, Luigi Ferdinando Marsili è il fondatore dell'Istituto delle Scienze, cioè proprio il nucleo primordiale dell'Università di Bologna, che in precedenza aveva la sua sede all'Archiginnasio e si occupava prevalentemente di giurisprudenza e non di aspetti scientifici. Con Luigi Ferdinando Marsili abbiamo veramente l'inizio di questo di questa grande università, ed era faceva parte di questa famiglia, e alcuni di questi discendenti sono i proprietari anche di questi terreni. Qui questo bel documento che si trova in archivio di Stato, appunto, è un libro d'oro della famiglia in cui tutti i componenti sono catalogati per nome di battesimo. Quindi praticamente è un documento inconsultabile, perché salta di epoca, purché si chiamino tutti Camillo e ci sono tutti i Camillo della famiglia Marsili. Ed è confezionato, anche qui è interessante il modo in cui è confezionato, con questo ago che riunisce insieme i fogli al centro. Non so se si percepisce, c'è un ago con un piccolo spago che tiene rilegati insieme questi fogli. Erano un modo in cui costruivano queste cose. Qui vi faccio vedere il faccione di Luigi Ferdinando Marsili con una visita all'Istituto delle Scienze del principe Federico Cristiano di Polonia. Questo è un disegno che si trova nelle insegne degli anziani, che sono dei documenti bellissimi, coloratissimi, in cui si riferiva di quello che era la vita cittadina. Evidentemente c'era stata questa visita di questo principe di Polonia che aveva motivo di essere ricordata. Allora, cosa succede? La Marchesa Marsili acquista questa casa e, come accade molto di frequente, un mese dopo che ha fatto il rogito d'acquisto, nella casa ci sono dei problemi e va ristrutturata. Chi chiamano? Carlo Francesco Dotti, che è un altro personaggio di cui forse abbiamo sentito parlare. Giulio, chi è Carlo Francesco Dotti?
Bella domanda.
Allora, Carlo Francesco Dotti è l'architetto che ha progettato il santuario di San Luca, di cui qui vedete la pianta. Non siamo abituati a vederlo così, abbiamo in mente San Luca è questa cupoletta, il santuario rotondeggiante, in realtà ha una pianta a uovo. Bene, lui negli stessi anni in cui si occupava appunto del progetto della Basilica di San Luca, di cui viene, per cui viene ricordato da tutti, viene convocato dalla Marchesa Marsili per fare una perizia al Palazzo degli Alemanni, dove c'era una cantonata che aveva delle crepature, e quindi noi andiamo a leggere questa perizia in cui lui si qualifica: io infrascritto capomastro muratore. E io l'ho letta, l'ho riletta e ho detto: ma qui c'è un errore, allora l'ha scritta il capomastro e lui dov'è? Quindi no, alla fine c'è scritto io Carlo Francesco Dotti. Andiamo a vedere in una bellissima monografia di Anna Maria Matteucci, e in effetti Carlo Francesco Dotti ha questa grande passione per il cantiere, per cui non si nega ad incarichi minori e appunto va al Palazzino degli Alemanni, dove si occuperà di chiavi che perdono, di acqua che scorre, di piloni che vanno. Lì la lettura di questa perizia è diventata anche c'è un pochino di brusio, le signore in prima fila lamentano un pochino di brusio. Allora, quindi in pratica abbiamo appunto la, per noi che siamo abituati alle arti star, vedere che un architetto si qualifica capomastro muratore è una cosa stupefacente e ci dà la misura appunto di quanto quest'uomo riassumesse in sé delle grandi qualità proprio anche umane molto interessanti. Un altro personaggio molto interessante è Serafino Calindri. Io vi parlo tutto di personaggi che non vi devono mancare, spero che stiate prendendo appunti. Serafino Calindri è un personaggio importantissimo perché lui si era posto l'obiettivo di compilare un dizionario di tutta l'Italia con la descrizione negli aspetti più vari, economici, geografici, e infatti questo dizionario porta il titolo Dizionario Corografico, Georgico, Orittologico, Storico dell'Italia. In realtà si è fermato ai primi 6 volumi, come tutte le opere enciclopediche, non ha avuto un grande seguito, non ha trovato lo sponsor giusto, e però resta quello che lui ha fatto una fonte di indubbio valore per la conoscenza della realtà economico-sociale di Bologna nell'ultimo quarto del Settecento. Questo volume è pubblicato nel 1782. Da questo volume, nella descrizione del nostro territorio, troviamo una cosa importantissima. Lui ci dice: è diviso in due masserie, cioè alle mani dentro e alle mani fuori, vale a dire sino al ponte di Savena Vecchia la prima, al di là dello stesso la seconda. Questa distinzione è stata in vigore dal XIII secolo fino a tutto il XVIII secolo definisce la Guardia Civitatis, cioè una fascia territoriale compresa fra le mura urbane e il contado, esterna e concentrica alla città ma ad essa strettamente legata. E questa Guardia Civitatis era soggetta a un particolare regime fiscale e amministrativo ed era indispensabile, di vitale importanza per la città, perché da essa provenivano le derrate alimentari, gli approvvigionamenti idrici, le materie prime e la mano d'opera. E ancora più avanti, sempre nel dizionario corografico, questo lo legge Giulio, che sì, me lo sto torturando.
È spento da un bel po', però.
Ah, okay. Forse si è scaricato, vabbè, prova.
E un continuato porticato conduce da presso la porta della città sino al convento e chiesa dei
padri
scalzi, procurando un lungo e comodo passeggio alle genti a piedi, che rendesi delizioso e aggradevole. La vicinanza della città somministra modo da industriarsi più che in ogni altro in quel genere di agricoltura che appartiene alle ortaglie, e vi è da prendere al paro, o forse più che nei libri, da quello che più degli altri in ciò si distingue, il quale coltiva un orto di casa Marsili.
Allora, quindi, cosa ci dice sto Serafino Calindri?
Che
che l'ortolano di casa Marsili era un mago, tant'è vero che lo cita come il migliore. Quello che è quasi più interessante apprendere da lui piuttosto che dai libri. Quindi evidentemente appunto questo territorio si distingueva per questo tipo di coltivazioni. Nel libro Cassa dei Marchesi Marsigli dell'Ottocento troviamo nelle voci in attivo la coltivazione dei limoni, della canapa e l'allevamento del bestiame agli alemanni, come le poche voci in attivo. Per il resto sono tutte spese che fanno sbudellare da ridere. Lo spillatico anticipato di questo mese è la contessa alla marchesa Olimpia Caprara, ad esempio, lo stipendiuccio che il marchese doveva dare alla moglie. le uniche voci in attivo riguardano questo territorio. E poi più avanti vediamo proprio in questa pianta di Raffaele Radisini, che è datata 1850, a sinistra vedete, sì, è sinistra per voi, vedete il marchese Annibale Marsigli, che si è fatto ritrarre con il vestito proprio elegante. Lui era poi, in realtà, siedeva nel consiglio comunale vicino a dunque direi che era lui che era con Carducci appunto all'epoca. Qui nella pianta dei Radisini ho evidenziato in verde l'area del giardino, perché stranamente era già definita proprio nei suoi confini. Ovviamente non c'era ancora la lottizzazione e la costruzione di tutte le villette che abbiamo ora, però evidentemente era già un'area che poi nel catasto gregoriano vediamo proprio con destinazione d'uso prato colonico, così come invece in altre aree vedete che c'è il pascolo vicino alla fossa cavallina, l'orto e poi il vitato e a canapa a vicenda. Quindi c'era l'avvicendamento, che ci spiegherà benissimo il suo dopo. Benissimo, poi che cosa succede? Appunto che con il piano regolatore del 1889, oltre all'abbattimento delle mura, viene previsto l'espansione dei quartieri esterni e la costruzione della città, la realizzazione della città giardino, che è un'utopia nata, no, un'utopia, un progetto realizzato in Inghilterra, sono soprattutto degli urbanisti inglesi che l'hanno ideata, e che anche a Bologna viene realizzata in quest'area, in alcune zone del quartiere Costa Saragozza, direi. Che cosa succede? I marchesi Marsigli trovano conveniente, appunto, intorno ai primi anni del Novecento, cioè verso gli anni 20 del Novecento, lottizzano i terreni e beh, ecco qui, non so perché è uscita fuori questa immagine bellissima, questa è il Foro Boario, quando appunto in piazza Trento e Trieste si svolgeva il mercato del bestiame a Bologna. Piazza Trento Trieste, questa è Piazza Trento e Trieste, che per tutto l'Ottocento ha ospitato il mercato del bestiame a Bologna. Questo è sempre l'area del Foro Boario, quindi si chiamava Foro Boario ed è dopo intorno al appunto al 1909, mi pare, viene aperta Viale Dante, che congiunge appunto via Santo Stefano al Foro Boario, e a questa area, dove non viene più svolto il mercato del bestiame, viene attribuito il nome Piazza Trento Trieste. Tuttavia i bolognesi anche lì l'hanno continuato a chiamare Foro Boario per molto tempo. Un mio amico mi racconta che ancora la sua mamma negli anni 60 diceva vado al Foro Boario, intendendo Piazza Trento e Trieste. In questa fotografia proprio sono visibili le parti interne del portico, che sono le stesse che vediamo noi dal giardino. Ecco, poi infatti avevo messo, ecco, queste sono proprio delle fotografie di un archivio che appartiene alla Fondazione Cassa di Risparmio. Questi sono esattamente gli edifici che vediamo anche adesso, che all'epoca a metà Ottocento, poi la datazione è un po' così discussa, non l'hanno saputo adattare con precisione, e però appunto si riconoscono le sagome di quei finestrini ovali che abbiamo sotto il tetto, che però in questo periodo erano state aperte delle belle finestre rettangolari e che grazie a Dio adesso sono state ripristinate e danno proprio il sapore. Ecco, questo probabilmente si intravede la strada, oltre il voltone, era uno di questi varchi nel portico dal quale si accedeva, vedi che si vede la parte praticamente ce la stiamo raccontando io. Questo invece è del materiale molto interessante che mi ha dato un signore che è proprietario di uno di questi villini di via Leandro Alberti e che appunto sono stati tra i primi che hanno acquistato dai marchesi Marsigli questi lotti di terreno edificabile e che appunto hanno dato vita alla città giardino. Altre immagini molto carine, lui ha individuato in quell'immagine un po' sfocata a sinistra un cantiere all'inizio dell'attuale via Tambroni nell'anno 24-25, poi abbiamo queste fotografie della loro famiglia in cui possiamo vedere i cedri nel 1926, che quindi è la prova che hanno all'incirca un centinaio di anni, anche perché lì erano già anche grandini, quindi probabilmente qualcosina di più, 150 anni. Ecco, e sono ancora protagonisti di questo territorio. Qui è la loro famiglia, non ci sono, a volte sono presenti e ci spiegano un poco appunto tutte le parentele. Questa invece è una fotografia che documenta l'apertura di Via Savioli, appunto, che è data dal 1929. Per un periodo i proprietari delle case, delle lottizzazioni, accedevano con una servitù di passaggio attraverso la casa dei marchesi, perché non esisteva Via Savioli, quindi non c'era un accesso diretto. Poi va bene, qui abbiamo voluto mettere anche un ricordo della occupazione nazista, che ha avuto ovviamente un'importanza nella storia della città e anche di questo territorio. Qui è effigiata la porta di Santo Stefano e in più abbiamo questa bella coincidenza, l'ingresso dei soldati polacchi, che sono i primi che hanno liberato la città di Bologna, proprio la porta Mazzini, in questa fotografia che fa parte dell'archivio di Edo Ansaloni. Li vediamo con la popolazione sorridente. Poi nel libro abbiamo una bellissima testimonianza di una nostra socia che oggi non ha potuto essere qui con noi, ma che appunto è stata un po' il motore per questa ricerca, perché ha iniziato a darci delle informazioni su quello che lei ricordava da bambina. Benissimo, qui appunto abbiamo le insegne del antico ristorante Foro Boario. Avevamo in via Mazzini il palazzo dei fiammiferi. Allora, di fronte nel portico, di fronte al portico, il numero civico, aiutami Roberto,
55.
Il numero civico 55 di via Mazzini era questo edificio, questa fabbrica di fiammiferi, che sembra incredibile, ma c'era ed era anche fiorente. Poi vabbè, abbiamo la porta, l'autobus e niente. E noi poi in realtà questo cosa è successo di questo territorio? È stato acquistato negli anni 60 da un'impresa edile che lo ha utilizzato, gli edifici come sede operativa e il giardino come deposito di materiale edile e di attrezzature per 50 anni. Dopodiché è stato recuperato il giardino e nel 2019 direi, vero Franci? La casa di quartiere Stella, che aveva già la sua sede in questi edifici, che sono la vecchia scuderia della Villa Marsigli, che era già stata ristrutturata dai marchesi Marsigli e ne avevano fatto un'abitazione. E poi successivamente appunto c'è stata questa permuta con il comune di Bologna la casa di quartiere ha ottenuto qui la sua sede. Quando è stato recuperato il giardino, riqualificato, è stato stretto un patto di collaborazione con il quartiere Santo Stefano per la valorizzazione di quest'area verde. E quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei disegni, abbiamo immaginato una zona orto, abbiamo costruito dei cassoni con il pallet questa è l'epopea proprio, eh? E poi abbiamo costruito quella piccola area di orto alla quale abbiamo sempre pensato come un'area didattica e che appunto adesso valorizzeremo anche con l'aiuto del professor Bazzocchi. Bene, avete delle domande? Qualche chiarimento relativo a tutto quello che è stato detto?